Liber, alberi, libri, all'aria aperta.
Alberi, libri, liberi, all'aria aperta. Alberi, libri, liberi, all'aria aperta. Se avete ascoltato altre puntate di questo programma, questo motto, questo mantra vi suonerà molto familiare. Benvenute e benvenuti a Liber, alberi, libri, liberi, all'aria aperta. Daniel Bilenco, al microfono. Alberi, libri. Ecco, a proposito dei libri di Liber, ho una piccola confessione da farvi. Le puntate di questa prima stagione sono 10, un numero di alberi e tempo a disposizione limitati. Non aveva senso per me infarcire troppo e non ho mai pensato di essere esaustivo. Dalla sterminata bibliografia arborea esistente è stato difficile scegliere quali fra le tante possibili dritte offrirvi qua e là, e ancor più difficile decidere cosa lasciar fuori tra i tanti splendidi e utili tomi. Facile, invece, raccontarvi quale libro, e qui c'è la confessione, cioè quale singolo libro, uno solo, ma catapultato con forza e gioia in questo universo, l'universo vegetale. Ecco, la cosa curiosa è che non l'ha scritto questo libro un botanico, e nemmeno una poetessa o un prosatore. Insomma, il libro che per primo mi ha fatto pensare a una serie di camminate all'incontro di alberi speciali, con innesti botanici e diramazioni artistiche, l'ha composto, questo libro, un fotografo. Uso il verbo comporre perché Eli Riva, il suo bellissimo libro intitolato Alberi secolari del Ticino, Salvioni Editore, l'ha composto. Non si è limitato a corredare i bellissimi scatti con precise didascalie, ma per ogni albero ha saputo offrire notizie storiche e informazioni scientifiche originali. È a lui, a questo infaticabile camminatore e eccezionale conoscitore delle nostre regioni, che devo lo spunto e lo spirito per tutta questa operazione Liber. Grazie Eli. E grazie a voi per essere l'affezionato e sempre più frondoso pubblico di Liber in radio e in podcast. Chi lo sa, magari torneremo a risentirci presto con altri alberi molto speciali della Svizzera italiana. Ce ne sono tantissimi. Intanto l'ultimo di questa serie che, come scrive Eli Riva, è un albero che mette in comunicazione la terra con il cielo. Benvenuta Antonella.
Ciao Daniel, un saluto anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Siamo in un posto molto speciale.
Chissà se si sente lo sfondo dell'acqua, un fiume?
Un fiume che ha anche diverse particolarità e una sorgente che non è troppo lontano da qua.
Una sorgente vicina, la sorgente del fiume Brenno. Siamo in Valle di Blegno, in Alta Valle di Blegno, a Campra.
Sì, siamo nella regione di Campra e stiamo facendo una piccola passeggiata per scoprire l'albero della giornata.
Allora andiamo all'incontro di un vero e proprio monumento, nel senso che è un albero imponente e qui è protagonista, posso già svelare magari, c'è quello bianco, c'è quello rosso.
Sì, i nomi italiani confondono un pochettino perché i nomi latini parlano proprio di due specie e due generi diversi.
Che adesso, tra l'altro, è bellissimo perché presentano, sempre per rimanere in tema di cromatico e colori, dei verdi diversi, perché ci sono le gemme di un verde chiarissimo e poi il resto del verde invece più scuro, quindi è veramente uno spettacolo.
Sì, siamo in primavera, è il momento in cui tutto rinasce e anche per il nostro albero adesso è il momento di produrre dei nuovi getti.
Vediamo anche pianticelle piccole.
Sì, esatto. Allora, qui veramente possiamo osservare un po' ovunque quello che vediamo, però forse abbiamo qui un piccolo fossile vivente, una specie che a me piace molto osservare, un equisito, in questo caso un equisetum silvaticum. Tutti gli equiseti vengono dal passato, sono specie che erano già presenti 380 milioni di anni fa.
Mamma mia, questo mini abete, mini pino, questo equiseto ha facoltà medicinali?
Beh, diciamo che questa specie non particolarmente, ma una specie della stessa famiglia, l'Equisetum arvense, ha proprietà diuretiche e remineralizzanti e viene consigliato anche in caso di osteoporosi o di fratture ripetute.
Sembrano un po' il nostro albero, nel senso che noi, adesso possiamo anche rivelarlo, andiamo all'incontro dell'abete rosso, anche se è pieno di abeti bianchi, e dopo spieghiamo come riconoscerli.
Fermati un attimo, Daniel,
okay.
Perché questa è una specie interessante, sì. Che non è proprio così comune da noi, la troviamo più, soprattutto nella zona di montagna, è il sambuco rosso. Sambuco, no, noi conosciamo molto bene il sambuco nero, diciamo che è un arbusto che troviamo anche nella zona collinare, di cui si fanno dai fiori gli sciroppi, è molto
anche
conosciuto.
Dal frutto è buono.
E anche dal frutto si può fare lo sciroppo o la marmellata.
Buonissimo.
Bene, c'è anche più in alto, diciamo nella zona da montagna subalpina, c'è anche il sambuco rosso, che i fiori non vengono utilizzati per fare lo sciroppo.
E adesso si vedono i fiori,
si vedono,
ci sono ancora le bacche rosse.
Esatto, sono molto compatti, arriveranno più tardi le bacche rosse, di cui che sono molto acide, e si può fare una gelatina che a volte viene utilizzata, combinata con i piatti di cacciagione, perché essendo molto acida favorisce il processo digestivo anche di queste carni che a volte sono un po' pesantine. Ecco Daniel, qua siamo proprio in una foresta di abeti rossi. Ci sono alcuni che sono altissimi, penso che, secondo te, quanto può essere alto questo che abbiamo davanti a noi?
Ma facilmente 30 metri.
30 metri, penso anch'io, e non è il più vecchio. Sappiamo che gli abeti rossi possono raggiungere anche delle ragguardevoli età, possono raggiungere i 500 anni di vita.
Mamma mia.
Il nome latino Picea abies richiama un po' il nome pece. La pece era una sorta di resina trasformata attraverso una distillazione secca che poi veniva utilizzata in diversi modi, anche per impermeabilizzare i fondi delle barche, come colla anche, e nel campo delle vernici anche poteva essere utilizzata.
Sì, con le navi il fondo, no? Veniva, sì, calafatava, calafatare, si usava questo verbo, quindi la pece magari che arrivava dalle Alpi finiva, che ne so, sulle navi che solcavano le onde del Mediterraneo. È bellissima questa cosa, addirittura degli oceani. Anche questa è una cosa incredibile.
Molto particolare.
E l'abete rosso perché si chiama rosso? Perché in fondo rispetto all'abete bianco non è rosso, cioè diciamo i suoi aghetti sono sempre verdi.
Allora, gli aghi sono sempre verdi, è una cosa importante, credo, è da ricordare che la pianta perde gli aghi tutto l'anno, non è che non li perde mai, no? È chiamato abete rosso perché quando è giovane l'albero ha la corteccia rossiccia, possiamo dire. È un albero che viene originario dalla Siberia, dunque viene da lontano.
Ah.
E ama particolarmente anche i climi freddi. È molto apprezzato da noi anche e soprattutto per la costruzione, ecco, nel campo della costruzione di case, di mobili, di arnesi di varia natura.
E poi soprattutto gli strumenti ad arco, specialmente i violini. Si dice, no, che Stradivari andasse proprio a cercare il legno di abete rosso di una foresta in particolare nel Trentino o da quelle parti, perché dava la possibilità di ottenere suoni magnifici.
Bisogna dire che i violini Stradivari hanno un valore unico, immenso, se vogliamo, perché sono stati intarsiati, sono stati creati in un periodo molto speciale, proprio come dicevi tu, nella zona del Tirolo, del Trentino, in cui c'era un periodo di piccola glaciazione, climi molto freddi, tra il 700, 1700 e 1750, okay. In cui a causa del clima freddo e di una certa aridità, gli anelli degli alberi erano molto ravvicinati e davano un tono allo strumento musicale che praticamente non è più stato possibile riprodurre in seguito. È per questo che ancora oggigiorno i violini Stradivari sono addirittura conservati nelle banche per il loro valore unico, non più riproducibile. E poi vedi Daniel, prima di andare a vedere il nostro albero preferito che è qui vicino, volevo farti vedere perché in questo momento si vedono bene le gemme,
sì,
di abete rosso,
verde,
che sono
chiaro,
un verde
piccolini,
chiaro, brillante. Carini. In passato, ma ancora oggi, queste gemme ricche di oli essenziali, senti il profumo che hanno, molto,
sì,
molto particolare,
tra le
anche
dita,
piacevole, se lo strofini fra le dita.
Sì.
Queste gemme con questi oli essenziali vengono usati anche in medicina o in fitoterapia,
per
meglio,
la gola, la tosse,
per la gola,
no?
per la tosse, ci sono anche delle caramelle e degli sciroppi proprio per calmare.
Tu li fai?
La tosse. Ma io li faccio per la famiglia, niente di più. Bene, adesso andiamo a vedere il nostro albero di riferimento perché è uno dei più alti che abbiamo qui. E se tu lo vedi, siamo qui sotto, è veramente maestoso.
Ah, sì.
Ti piace?
Sì. Con dietro le nuvole e il sole che è lì dietro tra le fronde, è impressionante. Bellissimo.
Esattamente. Riesci anche a vedere i coni pendenti? Si vedono qua e là, eh? Ce ne sono alcuni. Adesso sono ancora quelli dell'anno scorso.
Ma le pigne, vuoi dire?
Sì, le pigne, esattamente.
Ah, coni pendenti.
Ecco. Mio padre a questo proposito mi raccontava una storia che mi è sempre rimasta in mente. Lui mi diceva: quando vuoi sapere se l'inverno che verrà sarà un inverno freddo, guarda gli abeti rossi. Se hanno tante pigne, loro annunciano un inverno freddo. Se ne hanno poche, l'inverno sarà mite. E devo dire che questa è una credenza popolare, però in alcuni casi funziona davvero. Io ho potuto constatare alcuni inverni molto ricchi di neve, beh, avevano in autunno, ricordavo che erano pieni di pigne, pieni di pigne. Dunque io penso che nelle credenze popolari c'è sempre un briciolo di verità.
Una pignetta.
Una pignetta.
Abete rosso e abete bianco, com'è che li riconosci?
Ma allora vieni Daniel che ti faccio vedere, perché alcune particolarità le vedi proprio da vicino.
Ah, per forza da vicino, perché da lontano mi sembravano un po' simili.
Un po' simili, okay. Esattamente. Allora, l'abete rosso ha gli aghi disposti a spirale.
E mentre l'abete bianco, leggevo, a pettine.
A pettine.
Che non pungono.
E quelli dell'abete bianco non pungono, quelli dell'abete rosso, se noi li tocchiamo.
Ah, pungono, sì.
Pungono un po' di più, esattamente. Questo è il primo criterio. Poi abbiamo detto la corteccia, che quando è giovane è rossa e poi invece nell'abete bianco rimane sempre grigia o piuttosto chiara. Un'altra cosa che possiamo osservare sono le pigne. Le pigne dell'abete rosso sono sempre rivolte, sono pendenti, sono rivolte verso il basso, mentre quelle dell'abete bianco sono rivolte verso l'alto.
Ah, ok. Beh, allora si riesce, bisogna giusto ricordare. E dunque l'albero di Natale?
Ma l'albero di Natale...
Abete bianco o abete rosso?
Allora, si possono avere tutte e due.
Okay.
Diciamo che per antonomasia l'albero di Natale è sempre stato l'abete rosso.
Ecco.
E dunque è quello che si usa tuttora di più, anche se sempre di più si mettono altre varietà più resistenti al calore delle case.
E avrei potuto scegliere un brano a base di violini o viole, magari eseguiti con degli Stradivari. Il protagonista, l'albero protagonista di questa puntata di Liber, è l'abete rosso, il peccio che appunto ha dato possibilità ai liutai di Cremona e dintorni di costruire, fabbricare strumenti meravigliosi. Eppure no, Emanuela, ho scelto l'arpa di un artista svizzero, Andreas Vollenweider. L'arpa che solitamente è fatta in salice rosso o nero, ma qui che importa è l'atmosfera. Questo brano era intitolato Steam Forest, foresta, come dire, di bruma, vapori. Ti ha catapultato da qualche parte?
Sì, dentro le foreste delle fiabe, a me ha fatto pensare a quei luoghi dove ci si perde, perché ci sono queste brume del mattino, magari spunta una fata, un folletto.
E io non lo so, quando ero con Antonella in questa foresta di abeti bianchi, rossi, pecci e qualche larice, era un po' come essere in una fiaba, non so se anche per te è stato così.
Sì, molto.
E allora, dove ci porti? Cioè, tu dal bosco vegetale, l'albero botanico, ci porti a scoprire un dipinto. Quale dipinto hai scelto per il peccio?
E beh, un dipinto carico di mistero, così restiamo intonati col brano musicale.
Okay, okay.
Perché si tratta di Foresta di abeti, prima versione di Gustav Klimt. Siamo nel 1901, Klimt, che noi ricordiamo sempre per le figure femminili, e se pensiamo all'albero della vita, un'immagine molto decorativa, bidimensionale, art nouveau, mentre queste foreste, che lui ha dipinto anche di varie specie vegetali, sono veramente un unicum nella sua produzione e qualcosa di sorprendente. Foresta di abeti intanto è un quadrato, che era il suo formato di dipinto preferito, molto rigoroso, però dove dentro c'è qualcosa invece di molto naturale. Ci fa inoltrare in una foresta buia, a tratti inquietante. Sotto c'è una distesa di fiori realizzati con piccoli tocchi, sembra quasi un impressionista. Ma questi sottilissimi tronchi disegnano una profondità dove potremmo perderci. Salta le chiome, quindi ci dà un'immagine che è un po' quella del nostro campo visivo. Dobbiamo alzare la testa per vedere cosa c'è al di sopra. Ma lui, ecco, ci porta dentro e, lasciando questo vuoto centrale, ci invita a percorrere questa foresta.
Come uno spazio silenzioso, misterioso, come dicevi tu. Non so se inquietante, però direi che questi abeti forse sono proprio gli abeti rossi, ma potrebbero essere anche abeti bianchi. L'abbiamo capito, insomma, la corteccia non ci permette davvero di riconoscerli. Un unicum. E tu lo conoscevi già da prima? Oppure, appunto, Klimt, che associamo alle figure umane, e al massimo l'albero della vita, questo quadro ce l'avevi in mente?
Ce l'avevo in mente, perché lo amo particolarmente. Io tutti i quadri di alberi e di natura li conosco a prescindere, quindi lo avrei scelto subito. Però devo dire che le prime volte che ho scoperto Klimt naturalista sono rimasta sorpresa. Ha dei laghi con dei riflessi che sono veramente incredibili.
Era austriaco, giusto?
Sì.
Quindi chi lo sa, magari questa probabilmente è una foresta austriaca.
Può essere.
Può essere.
Magari è svizzera. Chissà, gironzolava un pochino, quindi.
Gironzoliamo, sì, gironzoliamo e ne approfittiamo, almeno io ne vorrei approfittare per parlare anche della tua Sicilia, perché la pece dalle Alpi è arrivata da quelle parti, perché l'abbiamo detto, serviva la pece anche per impermeabilizzare il fondo delle navi. E i calafatari, come dire, mi sembra che sia una parola proprio molto sicula.
Eh sì, mi hai fatto tornare ai tempi della scuola, perché Turi Zuppiddu u Calafato stava nei Malavoglia di Giovanni Verga. Era quello che riparò la barca anche dopo il famoso naufragio. Quindi è una parola che probabilmente viene anche dall'arabo, per sentendo la sua sonorità, ma bisogna indagare.
Invece, che non so, c'è un comune nel Canton Ticino che si chiama Peccia, che è anche il nome di un affluente del fiume Maggia. E Peccia, mi chiedevo, mentre parlavamo di pece e anche adesso che parli dei Malavoglia e le origini arabe, mi sono sempre chiesto: Peccia, che origine ha? Forse da pece? Ma sai che non credo. Peccia, quello che so però, e allora approfitto della tua presenza e le tue conoscenze artistiche, è che a Peccia c'è una scuola internazionale di scultura, non di pittura. E anche qui si aprirebbe un mondo. Pensare come l'albero è rappresentato, come ha ispirato scultrici e scultori del mondo.
Sì, l'albero in effetti ha ispirato tutte le forme artistiche, dalla pittura al mosaico, alla vetrata. In realtà, sai, la scultura un po' meno, perché la natura stessa dell'albero, la sua forma, che non è regolare. Come fai a fare una chioma in marmo? Allora, Bernini ci ha provato con i rametti di alloro che escono dalle dita di Apollo e Daphne, appunto della figura femminile. Però l'albero in scultura si trova soprattutto nei bassorilievi, ecco, come immagine. Un po' stilizzata, perché l'albero reale è veramente dura.
Ed eccoci arrivati alla fine, la fine di questa puntata di aghi, pigne, fusti rossi e dipinti artisti straordinari. Un ultimo sgocciolo di resina poetica in questo finale di puntata, una poetessa a me molto cara, Elena Ghelmini. Non vede bene Elena e fa un po' fatica a muoversi, dunque quando l'ho contattata mi ha invitato a renderle visita a casa sua a Sorengo. Qui mi aspettava con una sorpresa, una poesia dialettale dove sono le piante di casa, i piant da ca, a parlarci quasi senza parlare, sottovoce, dentro le mura di casa, che gettano energia, che sentono ogni folata di vento, che si fanno culla degli angeli. Le piante di casa, i piant di ca, culla degli angeli, cuna di angior. Ascoltiamola allora, non senza però prima di essermi congedato da voi, cari ascoltatrici e ascoltatori. Libera è un programma fatto da me, Daniel Bilenco al microfono, Antonella Borsari ed Emanuela Pulvirenti per tutti i racconti in natura e tra i dipinti, e Thomas Chiesa in sala macchine. A una prossima pianta, state bene.
I piant da ca. I piant da ca, minute da compagnia, i parla quasi senza parlare, i butta feu na feuia, i slunga la radisa, i giuga col fiume in dal momento d'allegria, in sci an dopo an dentro i mur i cicciara sot vus cui quadri cui foto da qui da là, a qui lontan da ca i caputa energia, ul rit ul piange gli è nel segreto il fui chi vede, chi sente ogni bofada da vent, i piant e sa fa cuna di angior anche lur finalmente a possa con te.
Liber, alberi, libri, all'aria aperta.